Sono le 7, Padre Pino.
Sono le 7, ti sei macchiato. Qual è la penna?
No, no, ne ho ancora.
Comunque, queste qui sono le cose che io ricordo. Infatti io uso sempre la penna stilografica, perché da bambino, quando ci sono le mani sporche di inchiostro, è una soddisfazione. Poi sapere dove pulirsi, no? Con la penna. Io appartengo alla generazione ancora che usavo il pennino, la matita, poi la penna col pennino, poi c'era il calamaio, e tutti i giorni il bidello metteva l'inchiostro nel calamaio, poi si leccava il pennino prima di e la generazione del pennino. Molto bene. Allora, a parte questi ricordi di dita sporche d'inchiostro, domenica prossima è la prima di Quaresima. E le letture adesso le ricordava poco fa Pasquale, ruotano attorno al brano evangelico che è sempre come un appuntamento immancabile nella prima domenica di Quaresima, ossia il Vangelo delle tentazioni. E quest'anno naturalmente secondo Luca, nel capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 13. La prima lettura è tratta dal Deuteronomio, capitolo 26, dal versetto 4 al versetto 10. Leggeremo tra qualche momento la professione di fede dell'antico fedele del popolo di Israele che è entrato nella terra, si è insediato nella terra e si rende conto del dono che ha ricevuto e ne fa offerta al santuario. E la seconda lettura inizierà in Romani, capitolo 10, dal versetto 8 al versetto 13, e il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 91, salmo nel quale compare quel testo che poi viene citato dal tentatore quando si rivolge a Gesù. Noi questa sera comunque avremo a che fare con il salmo 14, e dal salmo 14 poi ci accosteremo al brano evangelico. Con l'imposizione delle ceneri, da mercoledì scorso siamo entrati in questo tempo quaresimale. Per coloro che si preparano al battesimo è questo il tempo della stretta finale, il tempo degli scrutini decisivi. Per tutti noi che già siamo battezzati, questo è il tempo della conversione, della riconciliazione. Il fatto è appunto che noi siamo peccatori e bisognosi di perdono. La Chiesa ci invita tutti a iscriverci nel ruolo dei penitenti. Infatti per tutti gli uomini c'è una via di redenzione che si apre proprio là dove il Signore ci viene incontro, con la sua contestazione. Per il fatto che siamo contestati da Lui, ecco che riconosciamo di essere oggetto della sua attenzione. E così si rivela a noi il nostro peccato, che altrimenti resterebbe sconosciuto. E così ci troviamo coinvolti nell'impresa tutta divina della nuova creazione. Non arretriamo dunque, lasciamoci contestare da Dio. Nel mistero del Figlio che muore e risorge per noi contempliamo la fedeltà e la potenza dell'amore che fa nuovo il mondo, che converte il cuore dell'uomo, che distrugge il peccato ed edifica una creatura nuova. Lasciamoci contestare da Dio. Egli ci mette al vaglio, ci mette alla prova. Si apre così per noi un cammino di morte e di vita. È il cammino della pena che non distrugge, ma che redime. È il cammino della prova che non inganna, ma che ci educa e ci purifica. E così sia. Ed ora, senz'altro la lettura della prima lettura. Pier Francesco, leggi pure. Nel Deuteronomio, capitolo 26.
Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico pasquale, puoi leggere.
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti riprostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prosterai, Lui solo adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano, e anche essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato.
Grazie. Salmo 14. Noi siamo alle prese con un percorso che ormai ci tiene sotto pressione da diverse settimane. E in seguito allo sbugiardamento dell'impietà è apparsa la nostra condizione di povertà. Questo è un po' il filo conduttore che abbiamo potuto intravedere, che abbiamo seguito, che ci ha guidati in realtà nella lettura dei salmi che precedono. Più esattamente faccio riferimento al Salmo 9, al Salmo 10, al Salmo 11. Quella povertà che così conferma la meraviglia del nostro cammino in risposta alla vocazione alla vita, come ci è stata testimoniata dal Salmo 8. Signore nostro Dio, com'è grande il tuo nome su tutta la terra. Cosa hai fatto di un uomo, di un figlio di uomo? Salmo 8, leggevamo un po' di tempo addietro. Abbiamo avuto a che fare con il radicale discernimento del linguaggio umano. Mi riferisco adesso al Salmo 12, e così siamo stati posti in ascolto di un'altra voce, una voce messianica. Questo aggettivo è emerso nel corso della nostra ricerca, una voce messianica che sa interpretare con il criterio della pietà la miseria della presunzione umana che da parte sua può solo girare a vuoto, e quindi l'ultimo versetto del Salmo 12, il versetto 9, gli empi che girano intorno, come leggevamo a suo tempo. Di seguito si è imposta l'obbedienza, ed era il Salmo che leggevamo la settimana scorsa, Salmo 13, si è imposta, vi stavo dicendo, l'obbedienza ai nostri limiti creaturali, e più esattamente alla misura del tempo, come radicamento nell'appartenenza al Signore. E così si è giunti al tempo dello svezzamento, era l'ultimo versetto del Salmo 13, l'ultimo stico, l'ultimo rigo del Salmo: canti al Signore che mi ha beneficato, quel che mi ha beneficato, vi suggerivo di tradurre con che mi ha svezzato, svezzato. Il tempo dello svezzamento, e il tempo del passaggio, il tempo del superamento di una fase che appartiene a quella condizione di totale affidamento a un grembo che ha partorito e a un seno che allatta, ed ecco, il tempo dello svezzamento è il tempo della maturità del cammino, che qui nel Salmo 13, in base al percorso che abbiamo seguito allora, trova manifestazione davvero molto coinvolgente nell'ultimo versetto, versetto 6, a cui adesso mi stavo richiamando, dove abbiamo a che fare con la fiducia, con la gioia, con il canto. E appunto l'ultimo rigo del versetto e del Salmo intero: canti al Signore che mi ha svezzato. Leggevamo a suo tempo, qui è tutto ricapitolato in questo svezzamento, dove la maturità del cammino a cui lo svezzamento conduce, a cui lo svezzamento ci consegna, siamo introdotti ormai in un nuovo tempo. Ebbene, qui il Salmo si è concluso con un augurio che è più intenso, più affettuoso e più coinvolgente di così non poteva essere: nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti, perché il Signore mi ha svezzato. Fatto sta che adesso, e siamo alle prese con il nostro Salmo 14, è il momento in cui lo svezzamento diventa operativo. Rispetto a quale immaturità, se è stato possibile parlare, io a mio modo ancora questi termini mi esponevo poco fa, di un accesso alla maturità, ma da quale immaturità, rispetto a quale situazione di inabilità, di insufficienza, di inadeguatezza, lo svezzamento adesso determina l'avvio di un tempo nuovo? E come questo svezzamento da un programma, un annuncio, un evento momentaneo diventa operativo in modo programmatico, così da dare una impostazione che è da intendere come una ristrutturazione del nostro vissuto. Ebbene, vedete, qui nel Salmo che adesso leggiamo, brevissimo anche questo Salmo, però ancora una volta ci renderemo conto del fatto che i salmi brevi sono qualche volta, non è una regola fissa naturalmente, ma non dico proprio i più impegnativi, ma assai impegnativi, proprio perché la brevità è manifestazione di una intensità del vissuto interiore che affida ad altri il commento. Chi prega in questi termini è così impegnato nel suo discernimento, nella profondità dell'animo, che non ha parole superflue da spendere. Dunque, qui abbiamo a che fare con una presenza che emerge adesso. E una presenza che, per dirla subito in maniera che può sembrarci un po' brutale, smentisce, deride. Si parla di un personaggio che è denominato lo stolto. Lo stolto. Quello stolto, vedete, che si presenta proprio là dove è in atto lo svezzamento. Quello stolto che non è un interlocutore lontano e diverso da noi. È quello stolto che emerge come presenza in me, ed emerge proprio adesso in virtù dello svezzamento, ma è lo svezzamento che mi chiama a rendermi conto di qual è la situazione pregressa rispetto alla quale sono introdotto in una nuova prospettiva di cammino. Già, lo stolto che è in me. Vedete che il testo del nostro Salmo adesso si sviluppa in due momenti che sono da intendere in base a quello che vi suggerisco come un processo di svezzamento, come si rivela nel virtù di quello svezzamento di cui il Salmo 13 ci parlava, il Signore si rivela in me, come si spiega da quale situazione vengo fuori. Sto parlando in prima persona singolare, possiamo parlare usando un soggetto plurale, ma è di fatto una pluralità di esperienze che qui viene sintetizzata in una testimonianza che nella sua singolarità è comunque davvero occasione di riferimento, di confronto, di riconoscimento per la nostra molteplice esperienza di esseri umani. E dunque, come il Signore si rivela in me nel momento in cui lo svezzamento mi tira fuori da una situazione di cui mi rendo conto come una situazione di impacciata stoltezza, impacciata anche se pesantemente e anche efficacemente espressione di uno stato di cose che in qualche modo possiamo considerare equivalente al benessere gratificante di cui gode il neonato che si attacca al seno della madre, e così a tutto quello di cui ha bisogno. Vedete, leggiamo primo momento di questo processo, continuo a usare l'espressione che già è comparsa più volte nel mio modo di intendere le cose e che suggerisco anche a voi: svezzamento, primo momento. Dal versetto 1 al versetto 3. Versetto 1, ed ecco, lo stolto pensa, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene. Lo stolto. Nei versetti 2 e 3 poi la scena è illuminata dallo sguardo con cui il Signore osserva quel mondo a riguardo del quale lo stolto si è appena pronunciato. Lo stolto in ebraico è il naval, termine che serve a indicare una realtà di per sé flaccida, che come un'otre che si gonfia ma che poi facilmente deperisce e comunque si svuota, e quando questo termine viene usato a riguardo di un essere umano abbiamo a che fare con un personaggio che a modo suo è insaziabile, che le vuole tutte vinte, e per questo adesso afferma che Dio non c'è. Ma vedete, qui non è un'affermazione che tocca i livelli ontologici della terminologia teologica. Dio non serve, non serve. Dio è inutile. E vedete, su questo lo stolto è risoluto, intransigente. Quel pensa traduce in italiano quel che in ebraico è detto con disse nel suo cuore, dice nel suo cuore. Dunque è un linguaggio interiore che lo stolto va ruminando tra sé e sé con insistenti e molteplici applicazioni. Dice nel suo cuore, perché lo stolto ha un cuore, e nel cuore, vedete, dove dichiara l'inutilità di Dio, perché non è conveniente, non è presenza corrispondente a desideri, pretese, aspettative. In realtà, se il mondo è corrotto, se gli uomini fanno cose abominevoli, se nessuno agisce bene, questa è colpa di Dio. Vedete, lo stolto non sta assumendo la posizione dell'ateo teoretico, sta affermando che se il mondo va così, e a questo riguardo il suo giudizio è molto severo, molto, molto tagliente, molto rigoroso, ma è colpa di Dio. Lo stolto nel suo cuore condanna Dio. Ed ecco, gli uomini corrotti sono causa di un dissesto generale, di un disordine disgustoso, nessuno più agisce bene. E lo stolto dice questo nel suo cuore, lo dice, lo ripete, si crogiola nel suo modo di guardare il mondo attorno a sé, e in realtà, come già vi dicevo, la severità del suo giudizio in realtà ha come destinatario proprio Dio. Passa attraverso la condanna del mondo, ma è Dio che deve essere contestato, che deve essere riprovato, che deve essere accantonato, che deve essere messo in riga, perché il mondo va così, come il nostro stolto constata, con la dimostrazione di una lucidità così intransigente. Ebbene, vedete, tutto è colpa di Dio. La colpa di Dio è di non esserci. Quando dice che Dio non c'è, è colpa di Dio se non c'è. E non è ateo nel senso, come dire, forte, teoretico, vi dicevo poco fa, del termine, e tra l'altro parla insistentemente di Dio, ne parla tra sé e sé, rimugina tra sé e sé costantemente tutte le buone argomentazioni per mettere in un angolo Dio. E naturalmente in questa operazione sta mettendo al posto di Dio se stesso e la sua lucida e perentoria e così energica sapienza nel condannare. Ecco la stoltezza, il naval. In qualche momento nella rivelazione antico testamentaria questo diventa anche il nome proprio di uno o un altro personaggio, il Naval, lo stolto. ma bisogna intendersi, e a questo riguardo ecco che questo solo versetto 1 del Salmo 14 ci aiuta a renderci conto di avere a che fare con una presenza che emerge dal di dentro del nostro vissuto umano nel momento in cui si intraprende il cammino dello svezzamento. Viene fuori, lo tira fuori l'atto di svezzare quella creatura che era abituata a godere il beneficio di quella condizione propria del neonato che è incapsulato dentro a un orizzonte sempre e comunque e totalmente gratificante. Ed ecco, viene fuori lo stolto. E qui, vedete, nei versetti 2 e 3, lo sguardo del Signore, uno sguardo silenzioso. Il Signore non parla in questo caso. Leggo: il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio. Il saggio qui è il maschil, non è più il naval. Il naval è lo stolto, ma non è esattamente l'opposto dello stolto così come è comparso nel versetto 1. Fatto sta, vedete, che una ricerca silenziosa è in atto da parte del Signore, perché vuole trovare uno che comprenda, ecco il maschil, colui che sia saggio, cioè che comprenda, cioè uno che cerchi Dio per vedere se esiste. E il versetto 3 aggiunge: tutti hanno traviato, sono tutti insieme corrotti, in questo caso bisogna dire guastati. Più nessuno fa il bene, neppure uno. Sembra che il Signore faccia eco alla sentenza severissima pronunciata dallo stolto. In realtà non è esattamente così. Vedete, il Signore è alla ricerca di uno, che ci sia almeno uno che comprenda, dove comprendere, vedete, non è atto riservato agli intellettuali. Comprendere significa qualcuno che si renda conto di come stanno le cose, e qualcuno che si renda conto di come nel passaggio dello svezzamento si tratta di affrontare un discernimento che assume una rilevanza come dire, molto provocatoria, una rilevanza che stritola, che sbriciola le resistenze, che sbugiarda le ambiguità, che fa emergere tutte le incertezze di un vissuto che evidentemente era assuefatto a un modo d'essere che garantiva stabilità, soddisfazione, tutte le facilitazioni di cui il cammino della vita ha bisogno, indipendentemente, anzi escludendo qualunque ipotesi, per non dire esattamente qualunque effettivo impegno di conversione. Questo naturalmente non riguarda semplicemente i neonati nei primi mesi di vita, questo riguarda la nostra condizione umana. Non per niente adesso entriamo in Quaresima, e poi c'è una Quaresima sempre attuale, e c'è una chiamata che ci coinvolge in un cammino di conversione che è, come da intendere, un costante svezzamento, un costante passaggio. Ma svezzamento significa fare i conti con quel quella presenza dello stolto che altrimenti resterebbe sopita, resterebbe nascosta, a suo modo dominante, ma senza apparentemente provocare conflitti di qualche genere. Ed invece è proprio quello svezzamento di cui il Salmo 13 ci parlava che provoca in maniera inconfondibile la comparsa dello stolto. E dunque, vedete, qui c'è una ricerca silenziosa da parte del Signore per trovare almeno uno che comprenda, vi stavo dicendo, e constata il guasto di tutti, notate, tutti, ossia una inadeguatezza che è generale. Questo renderebbe inevitabilmente abortivo ogni passaggio? Vuol dire questo? Un conto è lo stolto che se la prende con Dio perché è colpa sua il mondo va così, e nello stesso tempo quello stolto si sta creando di sé e delle sue pretese e del suo giudizio un riferimento di valore idolatrico, per dirla adesso in maniera che potrebbe essere brutale, ma quanto mai rigorosa, precisa, opportuna. Altro conto è che il Signore constati che tutti, vedete, tutti. Allora, cosa volete mai? Qualunque svezzamento sarebbe un fenomeno che comporta la constatazione di come il cammino della maturazione in realtà è necessariamente, inevitabilmente un cammino di regressione all'interno di una condizione di vita che è prigioniera di una malattia mortale. Non c'è nessuno che cerca Dio. E allora quale maturità, quale passaggio nello svezzamento determina l'accesso a un nuovo percorso di vita in modo autentico, se in realtà questo passaggio si sviluppa alla maniera di un aborto, una regressione? Nessuno cerca Dio. Ma questo è il Signore vivente, è Lui che guarda. Notate il silenzio, e su questo vedete i padri della Chiesa che commentano il Salmo sono stati molto precisi, appunto, è da intendere come una premonizione in vista della venuta, un'attesa del Figlio, dell'unico interlocutore abilitato a cercare il Signore. Già, ma questa è una prospettiva che si proietta lungo il corso della storia della salvezza fino alla pienezza dei tempi. E intanto qui vedete prima fase di questo processo di svezzamento, ci troviamo veramente sconcertati. Non c'è nessuno che fa il bene, neppure uno, nessuno che cerca Dio, dunque siamo tirati fuori da quella condizione di immaturità per scoprire che siamo prigionieri di una immaturità che adesso appare in tutta la sua evidenza. Non ne sapevamo comprendere, interpretare le vere dimensioni e il vero dramma, ma adesso essere svezzati significa essere entrati nella consapevolezza di come siamo prigionieri di un'esistenza umana che non matura e non maturerà mai in relazione alla vocazione ricevuta. Dove in questione, vedete, è la vocazione ricevuta, ma la vocazione che viene da Dio. Come cercare Dio? Come rispondere alla vocazione? Alla vita. E dunque lo svezzamento a questo punto sarebbe necessariamente, inevitabilmente, la presa di coscienza del fatto che si è prigionieri di una impossibilità di rispondere alla vocazione. Così? Seconda fase del processo. Adesso, dal versetto 4 al versetto 6, poi il versetto 7 chiude il Salmo. E ancora una volta qui l'attenzione da prima è rivolta allo stolto, che però adesso non parla più, e lo stolto tace, è silenzioso, è ridotto al silenzio. E poi il Signore, vediamo versetto 4, non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo. Vedete adesso la voce che ascoltiamo è la voce con cui il Signore sta ancora una volta registrando le situazioni che riguardano la vicenda umana, dove vedete quando lo stolto è ridotto al silenzio ed ecco il Signore si presenta come il vero sconosciuto. Quando qui leggiamo che non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo come divorano il pane, non invocano Dio, il vero sconosciuto è il Signore, che mette in evidenza come sia tragico, come sia cupo questo vissuto umano che riesce solo a divorare. Una manifestazione bulemica ingordigia, insaziabile, sembra proprio l'unica possibilità a cui gli esseri umani possono accedere per reagire rispetto a quella necessità di configurare la propria vocazione alla vita come un aborto di vocazione, come un'impossibile vocazione alla vita, come dunque una immaturità divenuta consapevole man mano che lo svezzamento consente a poi di usare strumenti che qui vengono ricapitolati in maniera piuttosto semplicistica, ma anche in maniera molto efficace, gli strumenti che consentono di dominare, di occupare, di invadere, di divorare. E vedete, non comprendono. Il vero sconosciuto è il Signore. Ma intanto il navale è stato ridotto al silenzio? È intristito? C'è una nota di rozzezza nel suo modo di fare, sembra imbronciato, è come se in realtà poi tutto gli fosse dovuto, senza che mai sia presa in considerazione l'ipotesi di una trasformazione del suo modo d'essere. Non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo come divorano il pane, perché vedete come divorano il pane, vuol dire che è una cosa normale, come divorano il pane, niente di più quotidianamente adeguato a quella che è la fame, che è espressione primaria della nostra condizione umana, della nostra vocazione alla vita. La fame è come si mangia il pane, così divorano il mio popolo, non invocano Dio. Già, qui lo stolto, ed ecco, vedete, in questo contesto in realtà è proprio il Signore adesso, versetti 5-6, è proprio Lui che si presenta, e si presenta Lui che è lo sconosciuto, come leggevamo nel versetto 4, non comprendono, non conoscono, non mi conoscono, divorano, non invocano, sono lo sconosciuto. Ed ecco, versetto 5, tremeranno di spavento perché Dio è con la stirpe del giusto. E qui leggo come sta scritto nella mia Bibbia: volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio. Fino a qui vedete due soli versetti, anche versetti estremamente sobri dal punto di vista letterario, ma estremamente pregnanti dal punto di vista teologico. Perché? Perché è il Signore che si presenta a Lui stesso, e si presenta, vedete, per il fatto che è Lui che riconosce il giusto, quel giusto a cui non vuole rinunciare. Non trova nessuno? Dio è con la stirpe del giusto. C'è un giusto a cui Dio non intende attribuire un giudizio che sia equivalente a quello che adesso è stato appena pronunciato come definizione della condizione umana nella sua universalità. Ebbene, la ricerca del giusto da parte del Signore è instancabile ed è irrevocabile, anzi è Lui che fa di quel, vedete adesso nel versetto 6 abbiamo appena letto, misero, il povero, e il povero svergognato. Quando volete confondere, volete svergognare, è il verbo che abbiamo incontrato altre volte, che ricompare qui, il verbo che tra l'altro sta in quel salmo 25 citato da San Paolo, il testo di San Paolo citato dal Papa nella bolla di indizione dell'anno giubilare: spes non confundit. La speranza non è motivo di vergogna, non delude, non è causa di vergogna. La vergogna, ecco, del misero, e vedete, quella vergogna a cui il misero, qui addirittura si dice la speranza, l'aspirazione, il pensiero, desiderio del misero, ma stiamo parlando del giusto a cui il Signore non intende in nessuna maniera rinunciare. Quel povero svergognato che diventa il sacramento della sua presenza, è il figlio del suo compiacimento. Subito i padri della Chiesa che leggono questo testo non hanno alcun dubbio, e neanche noi. Ma qui vedete la fatica con cui l'antico orante si proietta verso questa misteriosa, più che mai, manifestazione della presenza del Signore che cerca e troverà un segno sacramentale del suo modo di essere e di operare nella storia umana, là dove il giusto sarà un povero svergognato. Questo. E adesso vedete, seconda fase del processo di svezzamento. Lo stolto che è interpellato insieme con quella moltitudine che qui adesso è stata messa in discussione, quella moltitudine di cui facciamo parte tutti quanti noi, e dunque anche lo stolto è all'interno di quella totalità, di quei tutti che non comprendono, che non conoscono, e d'altra parte lo stolto che è abituato a far del suo vissuto un tentativo di sopravvivenza finché gli è consentito, può permetterselo, o addirittura può attribuire a se stesso il diritto di divorare, di inghiottire, di devastare. Sì, ed ecco, qui adesso vedete lo stolto, e con lui è la moltitudine umana che con quella stoltezza deve fare i conti man mano che siamo tirati fuori dalla condizione dell'immaturità per renderci conto di quella che è la nostra vocazione alla vita. E da quale vocazione alla vita ci siamo allontanati? Quale vocazione alla vita abbiamo abbandonato come un patrimonio remoto e irrecuperabile, e invece il Naval continua a suggerirci come unica possibilità di sopravvivenza quella di procedere lungo il percorso che lui stesso già ha testimoniato come motivo di indurimento, di inasprimento. Qui si parla di spavento, si parla di angoscia, si parla di quella soddisfazione miserabile con cui ci si considera abilitati a svergognare il povero e le sue aspirazioni, i suoi desideri e la sua speranza di vita. Miserabile è lo stolto e miserabile è la nostra condizione umana, ma vedete, è esattamente nel contesto di questa miseria che il Signore continua a cercare e non rinuncerà a trovare il giusto che corrisponde al suo compiacimento. Vedete che lo svezzamento a questo punto è effettivamente una rivelazione del Signore. La nostra vocazione alla vita entra nella prospettiva della maturità, in quanto il Signore è Lui che si è reso protagonista del processo. Non c'è un percorso di svezzamento che sia praticabile da parte nostra in virtù di quello che è un semplice percorso naturale di ordine biologico, o può anche essere in certi casi di ordine sociologico, di ordine culturale, di ordine intellettuale, o un percorso che comunque siamo in grado di affrontare nei termini di una sequenza temporale che rientra dentro a un ordine garantito dalla nostra progettualità umana. E non è così. È il Signore, solo Lui. Vedete che qui avanza in maniera così discreta, in maniera così pacata, in maniera così silenziosa, in maniera delicata, per come penetra direttamente nella vicenda della nostra storia umana e scandaglia il fondo del nostro vissuto, laddove è depositato tutto il carico della nostra miseria, della nostra capacità di tradire, di rinnegare, di dimenticare, di mascherare, di tradurre il cosiddetto svezzamento nella pretesa di fare di una vita che ha di fatto il timbro dell'aborto, un'immagine prepotente in base alla quale imporsi come idolo di valore assoluto, di valore sacro per dominare il mondo. E vedete, è una prospettiva spaventosa, l'idolatria. Ma vedete, il Signore è presente. Il Signore è alla ricerca del giusto, e è alla ricerca nel senso che Lui lo trova a modo suo, e lo trova proprio là dove il povero è svergognato. è svergognato nelle sue aspettative, nei suoi desideri, laddove, vedete, è andato a precipitare anche lo stolto. Anche lo stolto nella sua miserabile manifestazione di abusiva prepotenza, con quel suo rimuginare nel cuore tutti i motivi per condannare Dio e così collocarsi festosamente al suo stesso posto, e in realtà fare del suo essere divino il buon diritto per distruggere tutto quello che ritorna a misura delle sue capacità di intervento, di azione, di giudizio, di dominio. Miserabile. Ebbene, vedete, è nella profondità abissale della miseria umana, della sconfitta umana, laddove la nostra vocazione alla vita, abbandonati a noi stessi, sarebbe nient'altro che un ripetersi di vicende abortive. La nostra vocazione alla vita è impraticabile, se non fosse vero che il Signore è il rifugio del povero. Ecco qui il versetto 6. Vedete, quello che sto dicendo può sembrare come un modo così pessimista e eccessivamente severo di descrivere la realtà delle cose. Qui vedete il Salmo che giunge a noi attraverso questo anonimo orante, che ha vissuto evidentemente un'esperienza intensissima, profondissima, che lo ha messo proprio allo stremo nelle verifiche del suo vissuto, e questa esperienza della impotenza radicale per quanto riguarda la nostra vocazione alla vita finché siamo affidati a noi stessi. Ed ecco lo stolto che fa di questo essere padrone di se stesso e il proprio vanto, e così lo strumento in realtà per distruggere e per chiudersi dentro a un orizzonte di tristissima solitudine. Ecco, e vedete, noi siamo tirati fuori da questo esilio, siamo tirati fuori da questa immaturità, siamo tirati fuori, è veramente questo il passaggio determinante che veniva descritto nel Salmo precedente come lo svezzamento, ed è veramente la presenza operosa del Signore, il suo modo di manifestarsi, il suo modo di intervenire nello svolgimento della storia umana in tutto la sua ampiezza, ma in quello che è poi il vissuto di ciascuno di noi come il protagonista assoluto di quel processo redentivo che ci tira fuori da quella condizione di stoltezza nella quale noi saremmo inevitabilmente prigionieri del nostro fallimento, del nostro essere aborto di viventi che hanno perso l'occasione di vivere. Ed ecco, non è così. Non è così. Perché? Perché il Signore ci ha tirati fuori, ma bisogna che ce ne rendiamo conto. E lo svezzamento consiste, per l'appunto, nel passaggio che implica, che impone la presa di coscienza circa questo ingresso nel tempo della maturità, che è il tempo della vita, perché altrimenti noi non possiamo più restare prigionieri di quel certo stordimento per cui il neonato attaccato al seno vive in una beata esperienza di soddisfazione, ma anche se quel neonato poi ha 50 anni o 80 anni o si avvicina proprio alla scadenza ultima della sua vita, e capita anche a noi, di trastullarci ancora nella ebetudine dei bambini, senza farla adesso così drammatica, ma vivono in compagnia con quel personaggio chiamato stolto, vivono in sintonia con quel modo di ragionare, vivono ritenendosi autorizzati a condannare Dio perché ha sbagliato a creare il mondo com'è. Per fortuna che io mi barcameno cercando la soddisfazione di un quadro di vita che riconosca come meritevole di apprezzamento, e io mi apprezzo così, mi valorizzo così, e in realtà vedete io mi sto distruggendo, sto facendo del mio vissuto un fenomeno abortivo, mentre invece è proprio da quella condizione di esilio che sono tirato fuori. E vedete qui l'ultimo versetto del Salmo, e poi concludo naturalmente, il primo rigo della mia Bibbia diceva: venga da Sion la salvezza di Israele. Qui la traduzione è un po' incerta, potrebbe essere una forma interrogativa. Da dove viene la salvezza di Israele? Viene da Sion? Da Gerusalemme? Viene da Gerusalemme? Potrebbe essere una forma ottativa. Venisse da Gerusalemme la salvezza. Comunque sia, vedete, qui non c'è dubbio, c'è un richiamo. È un richiamo che proviene, guarda caso, dalle macerie di Gerusalemme. Adesso, alla fine del Salmo, è più che mai evidente che siamo alle prese con una vicenda che passa attraverso l'esperienza dell'esilio. Gerusalemme è in macerie, Gerusalemme è un ammasso di rovine, ma da Gerusalemme proviene un richiamo, sì, proprio da Gerusalemme, per coloro che dunque sono esuli dalla vita. E in questo, vedete, esule dalla vita è anche il Naval. Certo, per tutti coloro che sono esuli dalla vita, viene un richiamo proprio da Gerusalemme. Gerusalemme abbandonata, desolata, devastata, incendiata, profanata, Gerusalemme in macerie. Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe, gioirà Israele. Ecco, è proprio vero, vedete, per coloro che sono esuli dalla vita, ecco quello che fa il Signore. E quello che fa il Signore, vedete, nel senso che apre la strada del ritorno e la conversione alla vita, in questo caso adesso non è più in questione l'esilio a Babilonia o chissà dove, ma è esattamente l'esilio nella sua versione originaria, in quanto siamo esuli rispetto al giardino della vita, rispetto alla vocazione alla vita. E dunque è rendendoci conto di come siamo tirati fuori da questo stato di esilio, da questa condizione di immaturità, da questa condizione di stoltezza, ecco, e per questo emerge in maniera così vistosa e così prepotente la figura del Naval. Ed ecco, tirati fuori perché il Signore apre la strada del ritorno, lui, e apre la strada del ritorno, vedete, rendendosi presente proprio là dove ha trovato il giusto che corrisponde al suo compiacimento, è il figlio del suo compiacimento, nella pienezza del disegno, questo è il passaggio redentivo che ormai è stato illuminato in maniera indefettibile, ma qui vedete il nostro Salmo già ci dà testimonianza di come l'antico orante si proietta in quella direzione, e vedete la via della conversione che è veramente l'accesso a una novità radicale, strutturale, è veramente quello che nella pienezza dei tempi si realizzerà come un passaggio attraverso la morte, per vivere, morire per vivere, è dunque un passaggio che più totale e radicale di così non potrebbe essere, e dunque è proprio questo cammino di ritorno che qui si prospetta, ed è il Signore che è il soggetto protagonista di questa novità, ed è motivo di grande gioia, la vera gioia, la pura gioia, l'intensità della gioia, davvero, vedete, siamo tirati fuori da quella condizione assuefazione, abitudine, inerzia nel coltivare le ragioni dello stolto, pensando che in qualche modo così abbiamo più o meno aggiustato equilibri che dovrebbero darci il gusto di vivere, ed invece ne abbiamo semplicemente motivo per registrare stanchezza, solitudine, angoscia, spavento e la morte, e il fallimento della nostra vocazione alla vita senza alternative, se non fosse vero, vedete, che proprio nella nostra miseria di esseri umani contaminati, guastati, devastati come siamo, mortali come siamo, è il Signore che si è reso presente, che continua a manifestare in maniera così sorprendente per cui si resta davvero senza parole. E allora il Salmo, vedete, in sette soli versetti chissà cosa potrebbe ancora dire, ma non dice, non c'è bisogno. Grande gioia. Tra l'altro, vedete, qui c'è il passaggio da Giacobbe a Israele, che nella storia del patriarca Giacobbe è il passaggio che segna esattamente la nuova nascita del personaggio che è coinvolto in un processo di conversione radicale, nel momento in cui gli viene conferito un nuovo nome Israele, il momento in cui Giacobbe ha combattuto fino allo stremo delle forze contro il Signore, ed ecco il suo avversario. Ed è la presenza a cui Giacobbe si aggrappa. Resterà zoppo, ma benedetto, benedetto. Si chiama Israele, ne viene fuori con un nome nuovo. Quel aborto di essere umano che si chiama Giacobbe, colui che ha visto in faccia il Dio vivente, si chiama Israele. Grande gioia essere passato attraverso questo svezzamento. Sarà così per tutti quanti evangelizzati, passiamo attraverso il battesimo di morte e resurrezione. Allora lasciamo da parte il nostro Salmo. E spostiamo l'attenzione naturalmente per raggiungere il Vangelo secondo Luca. Leggevamo poco prima il Vangelo delle tentazioni nel capitolo 4. Si ritorna così al grande prologo, leggevamo nelle ultime settimane pagine del capitolo 6, ritorniamo al capitolo 4, il grande prologo va dal versetto 5 del capitolo 1 fino al versetto 4, versetto 13, questa è la pagina che conclude il grande prologo, col versetto 14 del capitolo 4 comincia la narrazione che ci parla dell'attività pubblica del Signore. Conosciamo qual è ormai l'impianto fondamentale della teologia di Luca, teologo della storia, l'oggi della visita di Dio nella storia umana, l'oggi dell'incarnazione, il cielo che si è aperto, il cielo che si chiuderà, e l'oggi, il giorno non di 24 ore, ma il tempo della presenza nella carne umana del Figlio di cui Dio si compiace. Ed ecco, nel corso delle pagine precedenti, capitolo 2, versetto 10, oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore, vi evangelizzo, una grande gioia, proclama l'angelo che si rivolge ai pastori. E poi, ricordate, capitolo 3, subito nella pagina che precede la nostra, capitolo 3, versetto 22, il battesimo di Gesù, ed ecco la voce dal cielo, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, il Salmo 2. Questa è la citazione che bisogna collocare al suo posto, anche se spesso le nostre Bibbie qui si rifanno a un codice che ci trasmette la citazione del libro di Isaia nel capitolo 42. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Salmo 2, versetto 7. Oggi. E vedete, Gesù vive in relazione con la paternità di Dio. È il figlio del compiacimento. È il figlio che viene segnalato fin da queste prime pagine nel grande prologo come l'interlocutore che è in grado di offrire nella sua condizione umana una corrispondenza che è adeguata alla iniziativa gratuita del Dio vivente. È il Figlio. Oggi ti ho generato. E in realtà, nella narrazione del nostro evangelista Luca, per la prima volta Gesù dirà Padre nel capitolo 10, versetto 21. Padre, ti rendo lode perché hai rivelato queste cose ai piccoli. Così è piaciuto a te. Capitolo 10, versetto 21. Per la prima volta. Ma intanto, vedete, Gesù già è in scena. È il figlio del compiacimento. E intanto Gesù si rende partecipe di tutto ciò che esiste, partecipe di tutto quello che riguarda la nostra condizione umana. Ricordate già nel versetto 22 la colomba che serve a rievocare l'antico primo racconto della creazione, tutto il creato è coinvolto in questa novità di cui è protagonista il Figlio, in ascolto della voce che lo chiama, e poi di seguito, sempre nel capitolo 3, dal versetto 23, la genealogia di Gesù che ci consente di passare attraverso le generazioni di figlio in padre, di figlio in padre, di figlio in padre, figlio in padre, fino al versetto 38, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. E girate la pagina e abbiamo a che fare col nostro brano evangelico. Dunque, la genealogia fino ad Adamo. Gesù è dunque presente nello svolgimento della storia umana, nel procedere delle generazioni, ma come colui che è direttamente coinvolto nella vicenda di Adamo. E Adamo, come sappiamo, esule dal giardino della vita. In questa storia Gesù è presente come figlio del compiacimento. E allora qui, fino a questo momento, vedete, Gesù tace. Notatelo questo silenzio. Gesù si sta rendendo conto. È come se allora il Salmo 14, vedete, ci aiutasse a sintonizzarci con Gesù. si sta rendendo conto di quello che significa la condizione umana in questo contesto ambientale, nello svolgimento di questa lunga storia che passa attraverso le generazioni. Gesù in silenzio, mentre in lui riposa e opera la potenza dello spirito, la dinamis dello spirito. Ricordate che nel Vangelo dell'Annunciazione, capitolo primo, versetto 35, l'angelo Gabriele esattamente in questi termini si è espresso: lo Spirito Santo scenderà su di te e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Capitolo primo, versetto 35. Se voi adesso, passando attraverso i versetti del nostro brano evangelico fino al versetto 13, ecco, versetto 14, leggiamo: Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. Beh, la potenza dello Spirito Santo, dopo e la sua fama si diffuse, quel che segue. Comincia così l'attività pubblica del Signore. Dunque, la potenza dello Spirito che opera in lui e che riposa su di lui. Ed è, ecco, vedete, versetto 1 del capitolo 4, nello Spirito che adesso Gesù compare nel deserto. Leggo: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e era condotto, la mia Bibbia dice, dallo Spirito, ma Luca ci tiene a dire nello Spirito. Ecco, sono tanto condotto dallo Spirito, come una spinta, il vento che soffia e che lo sospinge, sì, pieno di Spirito Santo, ma è nello Spirito. Nel deserto, dove, quel che segue. Dunque, nel deserto, vedete, è come se la pagina evangelica che adesso rileggeremo ancora una volta insieme ci descrivesse una ricognizione compiuta da Gesù che frequenta il deserto. Il deserto è non un'entità geografica in senso rigoroso, il deserto è l'alternativa rispetto al giardino della vita. Essere stati da Adamo in poi gli esseri umani estromessi da quel giardino, essere in esilio rispetto alla vocazione alla vita, significa essere nel deserto, indipendentemente, ripeto, dalla definizione in termini tecnici di una località come questa. Dunque una ricognizione. Che anche vedete una contestazione, o una ricognizione che diventa una contestazione di circa quello che è il luogo e il tempo della nostra condizione umana, in esilio dalla vita. Il deserto, Gesù frequenta il deserto, Gesù circola nel deserto, Gesù sta come scandagliando la situazione, si sta rendendo conto di quello che significa essere chiamati alla vita in una condizione umana che è stretta dentro alle misure di un deserto. Il luogo e il tempo, vi dicevo, della nostra condizione umana in esilio dalla vita. E qui, guarda caso, la fame. Dopo 40 giorni fu tentato dal diavolo. Perché? Perché non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Dunque una fame di vita, evidentemente qui 40 giorni, poi sappiamo bene è un'indicazione temporale che ha un valore ricapitolativo. 40 è cifra che in altri contesti viene applicata agli anni, gli anni di una vita, oppure i mesi, oppure i giorni, ecco, come nel nostro caso, ma per dire che in realtà questi 40 giorni sono come l'anticipo che in qualche maniera anche già contiene in sé lo svolgimento della sua missione in questo mondo. È l'attraversamento del deserto. Ed ecco in questo contesto una fame di vita, e non semplicemente perché per 40 giorni non ha mangiato o bevuto, quello che dal punto di vista delle resistenze umane sarebbe piuttosto discutibile, ma non ci interessa questo. Vedete, è fame di vita, che è anche protesta per il disagio di una condizione umana che sperimenta in sé la separazione rispetto alla vocazione alla vita, una condizione umana, la nostra, che è alle prese con un cammino nella vita che non corrisponde a quella fame di vita che pure continua a animare, a sostenere, a serpeggiare, sollecitare questa separazione rispetto alla vocazione, rispetto alla vocazione alla vita. Una fame, è una fame che vedete, non è riducibile, come vi stavo dicendo, al digiuno di qualche giorno, di qualche ora o addirittura di qualche settimana, ma è la fame di vita in una condizione nella quale la vita è resa precaria, è resa asfittica, è resa mortale, è resa inadeguata rispetto a una vocazione che continua a essere ipotizzata, vagheggiata, intuita, immaginata. Lo stolto direbbe è un'illusione. Ebbene, chiudere questo spiraglio che serve a imbambolare i miserabili della terra che nella loro vergogna continuano a sperare in quella direzione, ma intanto qui la facciamo da padroni noi. Ed ecco, vedete, Gesù è affamato. Nel deserto non ci sono strade alternative, peraltro. Ci si può solo ripetere, come coppie di noi stessi, nel deserto. È un deserto che in altre condizioni è il luogo di transito. Ma in questa situazione, vedete, è il luogo della permanenza. E allora, rispetto al deserto attraverso il quale si aprono le strade percorse dagli antichi in tanti modi, generazione dopo generazione, vari episodi e congiunture storiche della storia della salvezza, ma adesso è nel deserto. E nel deserto, dove non ci sono strade alternative. E vedete, nel deserto la fame, e la fame sperimentata da Gesù intensamente, radicalmente, totalmente, come fame di vita, nel contesto in cui la vocazione alla vita è sperimentata come un valore rispetto al quale siamo in esilio, siamo strappati. Ed ecco, qui vedete, Gesù è nel deserto con la sua realtà di figlio, quello che è stato il proclama che leggevamo nella pagina precedente, il figlio del compiacimento, e nel deserto per affrontare le prove, dice qui, quelle che si chiamano comunemente tentazioni, certo, prove, ossia è nel deserto appositamente alle prese con l'intenzione di dimostrare che le strade della conversione alla vita si aprono per noi, che altrimenti saremmo come lo stolto del Salmo 14 e come lo stolto prigionieri di un nostro inguaribile fallimento, di un'esistenza abortiva. Ed ecco Gesù nel deserto, appositamente per questo motivo, vedete, nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo, tentato, provato, e sono le sue ricognizioni, sono i suoi, come dire, passi in un territorio che è quello della nostra condizione umana di esuli dalla vita per dimostrare quello che lo riguarda in riferimento alla paternità di Dio, quello che lo riguarda in quanto figlio che porta in sé la rivelazione della fedeltà inesauribile del Dio vivente rispetto alla sua ricerca, il Dio vivente, alla ricerca nella creatura umana del giusto di cui compiacersi. E allora, vedete, qui c'è di mezzo il diavolo. Diavolos è il separatore, colui che vuole tenerci separati dalla nostra vocazione alla vita. È il separatore, per antonomasia. E vedete che il termine diavolos ricompare nel capitolo 8, versetto 12, a proposito di quella parabola per cui il seminatore getta il seme sulla strada, ma poi subito viene il diavolos. È colui che vuole rubare la parola dal cuore. Vuole rubare la parola dal cuore, è il diavolos, è il separatore, vuole rubare quella parola che è la conferma irrevocabile di quella intenzione d'amore per cui Dio ci ha chiamati alla vita e continua a chiamare alla vita. Il seminatore è Gesù che parla di se stesso e della sua missione nella storia umana, e dunque il diavolo separa, ruba i semi gettati sulla strada, ruba la parola dal cuore, dice esattamente Luca. E questo stesso titolo, il separatore, compare due volte negli Atti degli Apostoli. Capitolo 10, versetto 38, quando Pietro si trova a Cesarea e si rivolge per la prima volta a un pagano e a dei pagani che riceveranno il battesimo dopo aver accolto l'Evangelo, e un'altra volta nel capitolo 13, versetto 10, in rapporto a un episodio che avviene nell'isola di Cipro, prima grande missione di Paolo, con lui c'è, e si chiama ancora Saulo peraltro, c'è anche Barnaba e il nipote di Barnaba che si chiama Marco. Capitolo 13, versetto 10, il diavolos, colui che vuole operare puntualmente, rigorosamente, sistematicamente come suggeritore della necessità di restare separati dalla nostra vocazione alla vita, cioè la necessità di restare in esilio dalla vita, la necessità di restare aborti rispetto alla vocazione alla vita. Ed ecco, vedete, le cosiddette tentazioni, le prove del figlio. Prima prova: se sei figlio, perché sei affamato? Eccolo qua. Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Già. Perché la fame, se sei figlio? Dire fame è dire una vita costretta a dipendere. Dipendiamo dal cibo e dalla bevanda. Dipendiamo dunque da quella quotidiana necessità di reperire gli alimenti che ci consentono di affrontare una giornata, e un altro, e così ogni giorno, e il pane di ogni giorno, e la bevanda per ogni giorno, e dipendere, e infine soccombere senza alternative, senza novità. Come mai sei affamato se sei figlio? E vedete, il diavolo cerca complicità, questo è un dato ricorrente in tutta l'attività demoniaca, cerca complicità per condannare Dio, per ridirla così come ci suggeriva il Salmo 14, vedi, colpa di Dio. Ma d'altronde questo è già stato l'argomento usato dal tentatore fin dal tempo del giardino, quando si è rivolto ai progenitori. Vedete che Dio vi ha imbrogliato, Dio vi ha tradito. Come mai, vedi? Ti ha chiamato alla vita, ma poi devi mangiare. Adesso ti suggerisco io come fare. Cerca la complicità. E tutto questo... come nel Salmo 14, quello stolto che condannava il mondo, sì, ma in realtà voleva dimostrare che Dio si è sbagliato, che Dio è pericoloso, che Dio deve essere messo in riga, bisogna spiegargli come deve fare quello che ha dimostrato di non saper fare, glielo spieghiamo noi. È sua la responsabilità, è sua la colpa, è quello che il serpente suggerisce ai progenitori nel giardino. E vedete che qui Gesù risponde dando eco alla parola che ascolta nel suo cuore umano. Gesù rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Questa, come sappiamo, è una citazione del Deuteronomio. Lasciamo da parte adesso tutta questa problematica ricchissima di significati, peraltro, circa i testi antico testamentari che vengono citati in questa pagina. Ma la parola, così come Gesù l'ascolta, in lui non c'è complicità. Gesù, non c'è complicità, anzi. Gesù sta parlando di una fame, la sua, che è diversa e che è nuova. Tra l'altro a questo accennava già il profeta Amos nel capitolo 8, versetto 11. Un'altra fame. Vedete, qui non è il problema di una fame che viene registrata come motivo per contestare l'ipotetica figliolanza di Dio, che per il diavolo è una fantasia ridicola, come lo stolto voleva ridicolizzare la speranza del misero. Già, ed ecco, non è quella fame, ma è un'altra fame. La figliolanza non è testimoniata perché sparisce la fame, ma perché c'è un'altra fame che è prerogativa della povertà umana, e della povertà umana in quanto visitata da Dio. Allora vedete, ricordate il versetto del cantico della Madonna, ha riempito di beni gli affamati, pinontes. E ricordate le beatitudini che leggevamo in queste ultime domeniche, beati quelli che hanno fame. Ma vedete, un'altra fame che non coincide in nessun modo con quella fame che il tentatore considera un buon motivo per prendere atto di come la vocazione alla vita è un fallimento di cui è responsabile Dio. No, è un'altra fame, è quella fame che fa della povertà umana la misteriosa e straordinaria beatificante capacità di accogliere la visita di Dio. Ma c'è una seconda prova, già, Se sei figlio, dice adesso il diavolo, ti spetta il diritto di regnare. Ebbene, quale potere è il tuo? Ecco la questione. Lo condusse in alto, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, e gli disse: ti darò tutta questa potenza, questa exousia, questo potere e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Dunque, se sei figlio, vuol dire che, come dicevo un momento fa, spetta a te il ruolo del regnante, del sovrano, e dunque il potere tuo dov'è? Il potere tuo dov'è? Qui, vedete, si tratta, spiega il tentatore a Gesù, si tratta di adeguarsi a quello che fa lui. Adeguati a quello che faccio io, ossia adeguati a fare quello che vuoi, così come io faccio quello che voglio, quello che voglio. Ecco, questo è l'esercizio del potere, l'unico potere da cui dipende l'acquisizione di quella posizione regale che, se sei figlio, dovrebbe spettare a te. Ma vedete che ancora una volta tutto diventa per lui paradossalmente ridicolo, inconcludente. Per il tentatore, vedete, non ci sono alternative. Bisogna per regnare bisogna divorare, diceva lo stolto del Salmo 14, o registrava il Signore parlando di quello che lo stolto adesso è incupito più che mai, ingabbiato nel suo rimuginio interiore, vantava come il titolo per dimostrare di essere un protagonista prestigioso sulla scena del mondo, divorare. Non c'è alternativa. Per regnare, fa quello che ti dico io. Già. Per questo, dice il diavolo, io sono in adorazione di me stesso, perché io sono il Dio di questo mondo. Per così dire, glielo devo dimostrare a Dio che io sono il Dio di questo mondo. Come lo stolto del Salmo 14, che deve condannare a Dio perché non è Dio, condannare Dio perché non c'è come Dio secondo quello che dice lui, che pretende lui, che aspetta lui, perché il Dio di questo mondo sono io. E vedete, in realtà questa è la schiavitù più triste, più cupa che mai, è una condizione di prigionia per la nostra soggettività umana, in una gabbia di solitudine senza relazioni. Già, dal Salmo 14 ritorniamo subito qui a Gesù che risponde nel versetto 8, sta scritto: solo al Signore Dio tuo ti prostrerai e Lui solo adorerai. E vedete, Gesù risponde rivendicando quella aspirazione del povero, quella speranza del povero, vocazione alla vita che il povero continua a conservare nella memoria in un contesto di esilio. Ma vedete, quella aspirazione di cui parlava il Salmo 14, e Gesù risponde esattamente in questi termini: nel cuore umano quel povero di cui già parlava il Salmo piange il vuoto di una storia d'amore. Sta scritto: solo al Signore Dio tuo ti prostrerai e Lui solo adorerai. dove adorare, vedete, significa anche benedire. Tra l'altro il verbo adorare ricompare solo un'altra volta nel Vangelo secondo Luca, esattamente alla fine di tutto questo scritto. Se voi con un rapido passaggio attraverso le pagine arrivate al capitolo 24, gli ultimi due versetti sono versetti che chiudono l'intera redazione del testo evangelico. E sì, sono i discepoli, dopo averlo adorato, Gesù vivente, glorioso, intronizzato, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. La mia Bibbia dice lodando Dio, ma il testo dice loguntes.
Lodando.
E invece bisogna dire benedicendo Dio, benedicendo Dio. Per questo, vedete, adorare significa anche benedire. E significa la libertà visitata da Dio nella nostra condizione umana, per cui possiamo manifestarci nella gratuità delle relazioni. E c'è una nostalgia di quella vocazione alla vita che, vedete, non può essere strumentalizzata attraverso la rivendicazione di un potere che, gestito con spietata intraprendenza, dovrebbe garantire chissà quale soddisfazione. Ma c'è una nostalgia della vocazione alla vita nel misero, nel povero, per questo. Ecco, lo svezzamento di cui ci parlava il Salmo, quell'essere tirati fuori rispetto a quel contesto nel quale quella vocazione alla vita ormai è stata rimossa come un bagaglio estremamente farraginoso e troppo ingombrante. Ed ecco invece quella adorazione che continua a essere l'aspettativa irrevocabile di una come dire di una strada, l'aspettativa che si apra, è un'aspettativa irrevocabile, a cui non può rinunciare. Naturalmente il misero non può rinunciare, è colui che è in grado di ritrovare nel vuoto dolente della sua debolezza umana questa istanza ineliminabile di una vocazione alla vita che è in attesa di poter intraprendere la strada che sia espressione di una gratuita relazione d'amore, un luogo, il tempo in cui l'esistenza umana possa realizzarsi come risposta d'amore alla pienezza della vocazione ricevuta. E qui, vedete, adorerai questo prostrarti, adorare questo, adorerai il Signore Dio tuo. Gesù, vedete, non si rende in nessun modo complice di quella ricerca del potere, magari in forma alternativa, perché alternative in quella prospettiva non ce ne sono proprio, ma Gesù si presenta nella condizione del misero che continua a custodire in un contesto di debolezza così scontata, così evidente, così mortificante, e d'altra parte continua a conservare la reminiscenza incancellabile di quella vocazione alla vita che è una realtà rispetto alla quale siamo in esilio, ma è la realtà che continua a orientare nella prospettiva di una strada che sia percorribile per rispondere alla gratuità di un dono d'amore. E vedete, qui è il figlio del compiacimento, qui è Gesù che affronta la prova, qui è Gesù che sta operando alla maniera di un ostetrico che tira fuori l'identità della nostra vocazione alla vita, della nostra condizione umana rispetto all'imbroglio del quale noi siamo e restiamo e resteremo sempre inevitabilmente prigionieri finché non imparassimo finalmente ci esercitassimo finalmente nell'adorazione per benedire. E allora qui c'è la terza prova, ecco, vedete, lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinacolo del Tempio, gli disse: se tu sei figlio di Dio, buttati giù. E sta scritto, è la citazione del Salmo 91, che poi è il Salmo della preghiera responsoriale domenica prossima. E dunque, se sei figlio, perché vai a Gerusalemme? Ma vedete, a Gerusalemme andrai incontro a un vero e proprio suicidio. Questo sta suggerendo il diavolo a Gesù. Vedi che a Gerusalemme è così. A Gerusalemme. Cosa vai a fare a Gerusalemme? Perché vai a Gerusalemme se sei figlio? Non andare a Gerusalemme, vai altrove se sei figlio. A Gerusalemme, suicidio, buttati giù. Buttati giù, quasi quasi, dice. Vedi, allora sei contento e così dimostri di essere un ascoltatore della parola. Salmo 91. Vedete che il rimprovero è sprezzante. C'è da vergognarsi già. Vergognati, sta dicendo il diavolo a Gesù, vergognati, poi sei un suicida, allora vai a Gerusalemme, che cosa ti aspetti a Gerusalemme? Questo è così, ha ragione, già, vergognati, ma come ci doveva vergognare il misero del Salmo 14? E dove ti porta l'ascolto della parola, vedete, a Gerusalemme, nel Salmo 14 abbiamo intravisto alla fine del Salmo una realtà in macerie, una città devastata, una città dove tutto è sconquassato, macerie, pietre divelte, già, le macerie, e dove ti porta questo? Sei figlio? Già. In realtà, vedete, ecco, e qui ci siamo, proprio a Gerusalemme il figlio del compiacimento, Gesù, proprio lui dimostrerà che la sua presenza disarmata sarà in grado di farsi carico di tutte le vergogne umane. Vedete, Gesù non rinnega questa vergogna, la fa sua. E la fa sua in modo tale che a Gerusalemme sarà in grado di mostrare come tutte le vergogne umane sono ricapitolate nel suo modo di procedere e dunque è proprio là che la povertà del figlio sarà rivelazione di come Dio ha voluto aprire la strada della conversione alla vita per tutti gli svergognati senza dignità, per tutti gli esseri umani, vedete, e per tutti gli stolti che come noi continuano a restare abbarbicati al loro modo di regredire, abbarbicato in una prospettiva di regressione alla maniera, come vi ho detto già più volte, di una prospettiva abortiva. Ma vedete che qui, tra l'altro, compare, vedete, nella risposta di Gesù, poi concludo, versetto 12, è stato detto non tenterai il Signore Dio tuo. Vedete qui è usato il verbo tentare, ma piratin, con in forma composta, ec piratin. Questo verbo composto, ec piratin, compare solo un'altra volta nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 10, versetto 25, quando c'è un dottore della legge che interroga Gesù per metterlo alla prova. Il dottore della legge che poi dice cosa devo fare, la vita, ma conosce tutto, sa già tutto, e Gesù poi gli racconta la parabola del Samaritano. La parabola del Samaritano. Il Samaritano è la figura emblematica di colui che si reca a Gerusalemme, che sale verso Gerusalemme, che giunge a Gerusalemme ed è lo svergognato per antonomasia, che poi lungo il percorso raccoglie tutte le vergogne umane. Quel tale buttato fuori strada, ma Gesù sta parlando al dottore della legge, vedi questo sei tu, perché hai sbagliato strada, perché vai alla ricerca di qualcuno che si prenda cura di te, ti consideri come vittima di un'ingiustizia, già questo è un discorso vecchissimo, lo stolto tutto sommato è un vittimista, proprio professionale, un'ingiustizia mi è capitata, guardo un po' che cosa ha combinato Dio, glielo sto dimostrando come ha sbagliato perché non c'è. Ed ecco il dottore della legge. Chi è che viene vicino a me? Chi è che si prende cura di me? Gesù dice, ma c'è il Samaritano che raccoglie quel tale che scendeva e lui invece il Samaritano sale, poi tutti gli altri che scendono e il Samaritano sale, cosa gli capiterà a Gerusalemme? Si è fatto carico, ha caricato sulla sua cavalcatura, versato olio e vino, paga il prezzo della locanda e così di seguito e tornerà. Ecco, la presenza disarmata di Gesù a Gerusalemme, proprio colui che si fa carico di tutte le vergogne umane, vi avevo detto poco fa, e così mostrerà che è proprio la povertà del figlio che sarà in grado di restituire dignità a tutti gli svergognati di questo mondo, a tutti gli stolti di questo mondo, a tutti gli esseri umani che buttati fuori strada hanno sbagliato direzione e perdono tempo. Ed ecco, così da questo esilio noi siamo ricondotti, rispetto a questa condizione di vita siamo svezzati, ed ecco, così siamo tutti chiamati a incontrare la paternità di Dio. Qui nel versetto 13, che chiude il brano evangelico di domenica, leggiamo che dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, tutte le prove, qui è un quadro programmatico, sarà tutta la missione di Gesù, fino a Gerusalemme, appunto, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato, il tempo fissato è Gerusalemme. Incontrare la paternità di Dio. E allora ecco, capitoli 22, 23, padre, non sanno quello che fanno. Vedete, quel non sanno quello che fanno è esattamente quel che leggevamo nel Salmo 14. Non comprendono, non sanno quello che fanno. Dove non sanno quello che fanno non è semplicemente un fatto che sfugge a loro il contenuto concettuale in base al quale poter trovare dei criteri interpretativi della situazione. Non comprendono, nel senso della stoltezza, non comprendono. Non sanno quello che fanno. Padre, ecco nelle tue mani. E ricordate la conversazione con i ladri malfattori che sono crocefissi accanto a lui, nella stessa vergogna. Gesù, ricordati di me nel tuo regno, oggi con me nel giardino della vita. E davanti a noi, adesso in tutto il tempo pasquale, sta già il racconto della passione secondo Luca, il giardino della vita. E allora ci renderemo conto della gioia che già sostiene, che già illumina il cammino della nostra conversione alla vera vita, la grande gioia che ci è conferita per come nell'esperienza della nostra miseria umana siamo già in grado di accogliere la novità che porta in sé tutta la delicata testimonianza d'amore, per cui il samaritano in viaggio verso Gerusalemme ci sta caricando sulla sua cavalcatura, e così con lui entreremo a Gerusalemme. Fermiamoci qua.